Newsline Sera.
Ben ritrovati con la Newsline serale, l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. Sono le 18:16 minuti e qualche secondo. In regia c'è Giustina Terenzi, in studio Sandra Salvato. Un breve sguardo al sommario di questa sera. La storia di apertura è dedicata allo speciale evento benefico promosso da giovani musicisti in favore del Centro Artemisia. Ascolteremo le voci degli ideatori. Tante le notizie relative alla sanità. Con l'ondata di influenza e Covid, i pronto soccorso sono allo stremo. In tutta la Toscana c'è carenza di personale infermieristico soprattutto, e come se non bastasse, tra il 2024 e il 2025 saranno tanti medici di base pronti ad andare in pensione. Ma chi li sostituisce? Lo chiederemo all'Ordine dei Medici di Firenze, alla vicepresidente Elisabetta Atti. Ci sposteremo poi sulla politica con gli ultimi botta e risposta e le possibili coalizioni nel centro-sinistra, e su questo sentiremo anche il commento di Raffaele Palumbo. Ci sarà spazio per qualche aggiornamento su quanto messo in campo dalla regione per gli alluvionati dello scorso novembre e anche per la cultura con l'allargamento del percorso museale a Palazzo Medici Riccardi. E poi una bella notizia che porta pace, come da statuto della sua associazione. Avremo infatti in collegamento Franco Vaccari di Rondine, cittadella della pace, che ci racconterà di un incontro al vertice veramente internazionale, di un libro che offre spunti di riflessione e molte speranze. Un piccolo stacco musicale e poi partiamo. Torniamo in studio con la nostra storia. Come annunciato in copertina, dal 1 novembre 2023 le richieste di aiuto al Centro Antiviolenza Artemisia di Firenze sono aumentate del 35%. Un dato importante che fa riflettere e che aumenta la consapevolezza delle vittime di non essere sole. Per sostenere queste strutture e le loro attività diventano importanti anche i numerosi eventi che vengono promossi sul territorio, come quello di oggi dal titolo Firenze senza la violenza. Un evento benefico promosso da giovani musicisti in favore del centro fino alle ore 19 al Caffè Letterario delle Murate. Vi proponiamo uno speciale con le interviste a Lorenzo Longobardo, 24 anni, musicista e ideatore dell'evento, a Daniela Lastri, ex consigliera regionale, ed Elena Baragli, presidentessa del centro antiviolenza Artemisia. Il servizio è curato da Chiara Brilli.
Ho chiesto a un po' di miei amici musicisti di fare questo evento per fare un po' di rumore, innanzitutto per Giulia, perché era comunque una mia coetanea, io vengo da Padova, ma anche in realtà un po' per tutte quelle donne che hanno subito violenza fisica, psicologica, verbale, insomma. E volevamo noi in primis metterci in primo piano, in prima linea. Noi uomini credo sia necessario che... riusciamo in qualche modo a farci sentire e a far sentire che noi siamo con le donne, perché penso sia necessaria questa cosa. Ma come sappiamo, la musica ha sempre avuto una forte rilevanza sociale, dalle guerre, dalle antiviolenze, ha sempre avuto un'importanza fondamentale, e pensiamo che anche per questa situazione sia un'ottima fonte di connessione.
Lo diciamo da molto tempo che la questione della violenza sulle donne è purtroppo una questione strutturale, quindi non è un fatto emergenziale, e quindi ci vogliono interventi significativi, soprattutto di formazione nelle scuole, e quindi non in modo sporadico, e quindi attraverso la disponibilità di insegnanti e basta, ma ci vuole appunto una formazione obbligatoria su questi temi, la formazione che si chiama educazione all'affettività, ai sentimenti, e credo che questo sia un impegno assolutamente indispensabile. Il richiamo che ci ha fatto Elena, la sorella appunto di Giulia Cecchettin, quello di fare rumore, di impegnarsi, di lottare contro il patriarcato, perché questo è il tema su cui ci siamo più volte espresse negli anni, ma pressoché inascoltate, come se, e tuttora purtroppo avviene questo, no? Ci sono quelli che negano che ci sia un problema di patriarcato in questo paese, credo che in questo paese e nel mondo, credo che questo sia il tema su cui concentrare l'iniziativa, la riflessione, quindi anche la formazione di molte ragazze e molti ragazzi nel nostro paese. Credo che sia importante il messaggio che è arrivato appunto da questa famiglia dolorosamente colpita, e che ha mobilitato attraverso i loro messaggi, sia della sorella sia del padre, che ha mobilitato un intero paese, movimenti spontanei, un grande manifestazione del 25 novembre a Roma. Quindi io spero che questa onda che si è creata sulla base appunto di questi tantissimi femminicidi che sono avvenuti nel 2023, siamo ormai a 110, ma credo che sia purtroppo un numero che si incrementa se non c'è un intervento vero, ecco, sulla presa di coscienza da parte in particolar modo degli uomini sul fatto che la sopraffazione, e quindi l'espressione di mancanza di libertà verso le proprie compagne, le proprie mogli e così via, è ovviamente quel senso di forte patriarcato, di senso di possesso verso la donna, che ovviamente esprime questa violenza terribile.
Tra 10 femminicidi è Natale, recitava un cartello durante la manifestazione di Non Una di Meno del 25 novembre, provocatorio, durissimo, ma questa stima davvero rischia di non allontanarsi troppo dalla realtà, perché dopo Giulia Cecchettin sappiamo non essere stata l'ultima, e questo è un messaggio anche per le giovani generazioni che fa dire non c'è più tempo.
I femminicidi non si sono fermati. Io devo segnalare un dato, che è un dato che va letto in controluce rispetto alle richieste di aiuto che arrivano al nostro centralino. Dal primo di novembre a ieri, dati contati a mano, quindi col beneficio del dubbio, però le colleghe dell'accesso, ovvero quelle operatrici che stanno sul front line dell'accoglienza, quindi accolgono le telefonate delle forze dell'ordine, delle donne stesse che chiamano, dei servizi sociali, dicevo, dal primo novembre a ieri abbiamo avuto un incremento delle richieste di aiuto di un 35%.
È un dato,
importante.
È un dato importante, cioè numericamente viene letto come una una presa di coscienza maggiore, una forza che le donne non si sentono sole, quindi a questo punto sanno che possono utilizzare quello strumento?
Non lo so, diciamo che è scientificamente provato che quando si sviluppano iniziative di sensibilizzazione, campagne di comunicazione come quella che Artemisia ha sviluppato sul territorio e che appunto ha durato e è proseguita per tutto il mese di novembre culminando nel 25, che si è poi incrociata, diciamo, con questo moto di indignazione ma anche di commozione che il femminicidio di Giulia Cecchettin ha provocato, ecco, noi rileviamo questo dato. Quindi sicuramente, come dicevi tu Chiara, c'è dietro una maggiore fiducia, una maggiore consapevolezza. Sicuramente dobbiamo attenzionarlo questo dato, perché ci dice che parlarne serve a creare cosa? Quella fiducia nelle persone del poter uscire dalla violenza, di rivolgersi ai nostri servizi, molte delle quali sono richieste di alto rischio, cioè sono richieste che avvengono nell'emergenza e con la necessità di gestire un alto rischio, che vuol dire che molti di quei casi sono casi che necessitano di misure di protezione.
E adesso diamo la linea a Milano per il GR di Popolare Network e poi torniamo subito con le notizie. With leather, Christmas with heather, freaks flock together, making all the people scream.
Popolare Network, buonasera, alle notizie. A Bruxelles il vertice sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. La Commissione ha proposto ai governi l'apertura del negoziato, ma Orbán ha già detto che metterà il veto. Il Cremlino plaude al premier ungherese, ma dietro a Budapest c'è anche lo scetticismo di altri paesi, poco inclini a dare il via libera a Kiev nell'Unione. Bello di Zelensky in videocollegamento: non tradite la nostra fiducia nell'Europa. Intanto Putin, nella conferenza stampa di fine anno, stenta sicurezza: andremo avanti fino in fondo in Ucraina, i nostri obiettivi non cambiano. Sul patto di stabilità a Bruxelles si tratta ancora, ma nelle ultime ore sembra prevalere la linea rigida della Germania. Berlino vuole un meccanismo che impone un taglio al debito ogni anno. Nonostante la foto con Scholz e Macron, Giorgio Meloni rischia di tornare a casa a Roma con un pugno di mosche e il veto che ha minacciato è un'arma spuntata. Senza accordo restano le regole attuali non favorevoli all'Italia. Sarà una guerra lunga, dice il ministro della difesa israeliano Gallant al consigliere per la sicurezza statunitense in visita a Tel Aviv. A Gaza intanto i morti sono quasi 19.000, oltre 50.000 i feriti, saltato internet e telecomunicazioni in tutta la striscia, rendendo ancora più complicate le operazioni di soccorso della Croce Rossa. A Jenin, in Cisgiordania, dopo 3 giorni si è concluso l'assedio dell'esercito israeliano. Almeno 12 persone sono state uccise nel più lungo e massiccio raid nella città del 7 ottobre. Processo per stupro a Ciro Grillo, oggi nuova udienza in tribunale dopo le polemiche per le domande allusive della difesa degli imputati alla ragazza che ha denunciato, e il suo calvario non è ancora finito, dice Giulia Bongiorno, che rappresenta la giovane. L'avvocata dei ragazzi imputati lamenta invece di avere ricevuto insulti sui social. Milano, domani la decisione del GIP sul sequestro e il commissariamento del CPR di via Corelli. Nei video girati dai migranti all'interno del centro e ora agli atti dell'inchiesta la documentazione del trattamento disumano a cui erano sottoposti: cibo avariato, bagni intasati maleodoranti, assistenza sanitaria inadeguata, abuso di somministrazione di psicofarmaci. La prefettura era a conoscenza della situazione ma ha rinnovato alla società di gestione il contratto per tutto il 2024. In Italia le imprese prosperano sul lavoro povero, per questo i salari non salgono e le aziende non investono in produttività. L'INAP fotografa il sistema produttivo italiano dove si lavora troppo e male. Così l'Italia è fanalino di coda tra i paesi OCSE per i salari, ma cresce la quota di profitti delle imprese. minuti, è tutto per questa edizione, ci sentiamo col giornale alle 19.30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Eccoci di nuovo con le newsline. Sentivamo parlare a proposito di Artemisia, di uomini che vogliono stare con le donne, non contro le donne, no? E questo è un po' lo spirito che anima anche il progetto Ask for Angela. Angela, come direbbero gli inglesi, nato in Inghilterra, infatti, è arrivato a Firenze con l'obiettivo proprio di prevenire e fermare sul nascere episodi di molestie e abusi. Circa 40 locali del centro del capoluogo toscano hanno espresso la volontà, si legge in una nota, di aderire all'iniziativa adattandola al contesto locale. Ask for Angela a Firenze sarà supportata anche dall'associazione Novio. Il programma prevede l'avvio di una campagna di comunicazione per far conoscere il progetto ai ragazzi, la nascita di una rete locale per poter coinvolgere ulteriori soggetti del territorio, la stesura di un programma adattato alle realtà di Firenze. Siamo orgogliosi di essere partner del progetto Ask for Angela e voglio ringraziare tutti i locali che hanno aderito all'iniziativa, afferma Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze. Loro sono i protagonisti della vita sociale della città e rappresentano un presidio fondamentale per tutta la comunità. E adesso, come promesso, ci spostiamo sul fronte sanità e partiamo subito da un dato. Nell'ASL centro circa 40 medici di famiglia andranno in pensione nel 2024. Saranno 20-25 quelli che cesseranno l'attività in provincia di Firenze. I pazienti verranno distribuiti sulla base dei medici che rimangono e quelli che subentreranno nelle zone carenti. Non si sa al momento quanti nuovi medici entreranno in servizio. Una notizia che fa il paio con quella che si legge stamani sulle pagine di Repubblica Firenze. Il sistema sanitario nazionale sconta oltre un decennio di definanziamento, una situazione quindi caratterizzata da sempre meno personale sanitario operativo e da un taglio dei servizi che spinge ormai migliaia di persone, lo sappiamo, a rivolgersi ai privati. La salute pubblica in Italia è considerata una spesa e non un investimento. Di questo parliamo subito con la dottoressa Elisabetta Alti, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Firenze. Buonasera, dottoressa.
Buonasera e saluto gli ascoltatori.
Buonasera. Allora, dottoressa, parliamo di una questione importante, direi spinosa, e possiamo anche parlare in questi termini di un esodo in piena regola dopo la fuga dei cervelli. Forse questo è il dato più importante, perché incide su un diritto costituzionalmente garantito, quello alla salute. Se i medici diventano sempre meno, aggiungo anche quelli con più esperienza, quelli che hanno costruito un rapporto con il paziente, che facciamo? Quali sono le prospettive?
Le prospettive sicuramente non sono allegre, dipendono anche da una scarsa programmazione, come lei ha detto, 10 anni di definanziamento, quindi mancato finanziamento e risorse che sono state tolte. Inoltre anche una mancata programmazione sul numero effettivamente necessario di medici, quindi non solo medici specialisti, ma anche medici di medicina generale. Noi l'abbiamo detto ormai da tanti anni che ci sarebbe stata una coppa pensionistica e un medico non si compra e non è possibile fabbricarlo in pochi mesi. Quindi occorrono 6 anni di università più la specializzazione più i corsi, per esempio, per la medicina generale. Quindi almeno altri 9 anni di studi. Quindi occorre sicuramente investire di più nel Servizio Sanitario Nazionale, ma anche la consapevolezza della popolazione, non solo, come ha detto lei, dell'utilità del Servizio Sanitario Nazionale, ma dell'equità, perché avere un servizio sanitario efficiente significa avere l'accesso alle cure, cure appropriate e gratuite. Non è poco di questi tempi.
Direi proprio di no. Lei ha toccato anche due nervi scoperti: equità e accesso, che se lo rivolgiamo alle zone più remote, no? Quindi penso a quelle montane, nei comuni con pochi abitanti. Ecco, qui c'è un problema proprio anche di ricambio generazionale e di medici che devono andare a presidiare il territorio. Ieri giustamente Stefano Grifoni, il suo collega direttore del pronto soccorso, parlava di qualche soluzione, di distinguere tra attività emergenziale e ambulatoriale, di fare riferimento insomma alle case della salute più vicine. Lei che cosa ne pensa?
Io penso che la capillarità, cioè la possibilità di avere un medico vicino, il rapporto di fiducia, quindi la possibilità di scegliere il proprio medico e anche la possibilità di instaurare un rapporto che appunto sia equo, sia la cosa fondamentale. Le case della salute possono sicuramente rappresentare un'opportunità. Quello che invece noi dobbiamo assolutamente assicurare ai professionisti è la possibilità di avere degli ambulatori con personale, con una connessione internet, in modo che anche, come ha detto lei, nel piccolo paesino sia possibile avere quell'accesso alle cure garantito e equo per tutti. Mi permetto di dire che l'accesso alle cure deve essere garantito anche per la persona anziana che sta nel centro di Firenze e che magari non ha la possibilità di accedere, non perché il servizio non ci sia, ma perché è difficile raggiungerlo, proprio quando si è anziani e magari non si hanno parenti che possono sopperire alle nostre esigenze. Quindi noi bisogna sicuramente investire in personale, investire in tutte quelle che sono le innovazioni digitali, proprio per aiutare quei pochi medici che per ora abbiamo.
Assolutamente, anziani, pochi medici, aggiungo anche pochi infermieri, a giudicare dalle note che arrivano in redazione. Si parla in questi giorni, ma soprattutto in queste ore, di pronto soccorsi presi d'assalto per questa ondata influenzale di Covid. In un giorno addirittura 904 casi e molti ricoverati, addirittura oltre 600. Una signora in Versilia, sempre sui giornali stamattina, si diceva ha speso 150 ore, che sono tante nella vita di una persona anziana su una barella. Ecco, tra virus di stagione e Covid sembra di essere un po' tornati all'epoca della pandemia, ma la corsa in pronto soccorso non potrebbe essere, le chiedo, evitata magari da una risposta tempestiva dei medici di base, almeno quelli che ancora resistono, magari prescrivendo antivirali?
Allora, la risposta in realtà c'è. Il problema è che determinate sindrome influenzali, vuoi dall'influenza, vuoi e soprattutto quello che vediamo ora da Covid-19, purtroppo portano nei pazienti fragili, nei pazienti con molte malattie croniche, quelle che noi chiamiamo multimorbidi, e nei pazienti che hanno un sistema immunitario deficitario. Cosa vuol dire? Un sistema immunitario più debole rispetto alla popolazione, diciamo, che non ha questi problemi, hanno, se contraggono queste malattie, delle forme severe che purtroppo devono andare in ospedale. Ecco perché è importante vaccinarsi, è importante assumere anche quegli atteggiamenti che abbiamo un po' dimenticato: indossare la mascherina, lavarsi bene le mani, se uno ha delle forme influenzali o comunque respiratorie, cercare di evitare di andare in giro, soprattutto non entrare in contatto con le persone più deboli, cioè le persone anziane. Quindi la risposta c'è, ci sono purtroppo delle situazioni che non è possibile non inviare al pronto soccorso, magari semplicemente perché la persona anziana che ha la febbre alta non ha nessuno in casa che possa assisterlo, e questo il medico di famiglia non può ovviamente ovviare a questo. Occorre un'organizzazione che, come dicevo io, con personale prima, con anche altre risorse, sostenga la possibilità per quelli per cui è possibile, ripeto, per quelli che non hanno forme severe, perché anche un anziano che ha una forma severa deve andare in ospedale, deve avere le migliori cure, ma se invece ha una forma più lieve possa essere assistito a casa, ma con qualcuno che magari gli va a dare le medicine. Ecco, questo è importante.
Assolutamente, che poi il sistema delle cure primarie che dovrebbe essere un pochino sostenuto, no?
Esatto, ecco. Non solo è importante la figura del medico, per carità, è fondamentale, ma come ha ricordato lei è importante la figura dell'infermiere, è importante anche la figura di quelli che sono gli altri operatori, pensiamo al sociale, pensiamo a chi semplicemente la mattina va a aiutare la paziente a lavarsi, a assumere anche la colazione, il pranzo. Sono cose che poi dopo si sentono e che a volte impongono il ricovero perché non c'è nessuno.
Naturale, naturale. Ringrazio davvero la dottoressa Alti per aver aperto questa finestra importante sulla sanità e sulla possibilità di cura per tutti, non solo per gli anziani, ma in primis per loro, naturalmente. Grazie, allora, a risentirci.
Grazie, grazie a voi, e sosteniamo il nostro Servizio Sanitario Nazionale.
Assolutamente.
Buona serata.
Buona serata a lei. Torniamo in studio allora con le nostre informazioni legate sempre alla sanità, proprio sulla scia di quello che ci diceva la dottoressa Alti. Il pronto soccorso della Toscana è veramente in una situazione critica, tutti, in tutte le città. Questo è l'allarme che lancia Giampaolo Giannoni, segretario regionale del NURSIND. Da Pisa a Pistoia, passando per Firenze e Siena, si spiega, si moltiplicano le situazioni di grave criticità dovute al picco influenzale di queste settimane e all'ormai cronica carenza di infermieri negli ospedali della nostra regione. Un combinato disposto che sta mettendo in difficoltà più di un reparto in quasi tutte le strutture sanitarie toscane, con episodi sempre più frequenti di violenza nei confronti del personale sanitario. Alcune settimane fa, spiega sempre Giannoni, avevamo lanciato un grido di allarme proprio sul fatto che in Toscana mancano 5.000 infermieri, numero che sale a 7.000 se consideriamo anche le necessità organiche di tutte le strutture che dovrebbero venire realizzate grazie ai fondi del PNRR. È bastato il primo picco influenzale stagionale, unito a una recrudescenza dei contagi legati al Covid, per mandare proprio fuori giri tutto il sistema sanitario regionale. E una nota arriva anche dalla CGIL: sono quasi 400 i lavoratori tra infermieri, OSS, amministrativi, tecnici, addetti, farmacie e magazzinieri che lavorano da anni in somministrazione per l'agenzia Orienta tra l'ospedale di Careggi e l'USL Toscana Centro, che ora sono a rischio per i contratti in scadenza a fine dicembre. È quanto fa sapere la CGIL Toscana, spiegando che oggi questi lavoratori si sono mobilitati con nidi. Il CGIL, al grido di non siamo usa e getta, hanno indossato sulla divisa o il camice una X con nastri medici scotch colorati di rosso e pubblicato la foto sui social. Con l'obiettivo, si spiega ancora, di avere contratti più lunghi, avere comunicazione della proroga entro tempi congrui per permettere ai lavoratori di poter programmare la loro vita, stigmatizzare i mancati rinnovi per malattia e maternità, valorizzare i periodi lavorati in somministrazione nei concorsi e per le stabilizzazioni, e poi per far riconoscere il salario accessorio. E adesso cambiamo, voltiamo pagina, passiamo a due nuove comunità energetiche nei quartieri 4 e 5 di Firenze. L'ambizioso quanto innovativo progetto nasce dall'iniziativa del Comune di Firenze in collaborazione con Fondazione Cassa Risparmio Firenze e Sinloc, e ha un doppio obiettivo ambientale e sociale: produrre energia rinnovabile e quindi compiere un passo verso la transizione ecologica, ma anche dare più competitività alle imprese e attività che aderiranno, ridurre le bollette, la povertà energetica. Una delle questioni principali. Oggi il via alle candidature per chi vuole partecipare sul sito del Comune di Firenze. Viola Giacalone ha sentito per noi Andrea Giorgio, assessore all'ambiente, tra gli ideatori del progetto. Sentiamo.
Parte la manifestazione di interesse aperta ai cittadini, alle cittadine, alle imprese, ai commercianti delle due comunità energetiche che abbiamo individuato, che sono in parte del quartiere 4 e in parte del quartiere 5. Basta andare sul sito del Comune per candidarsi e riempire un form e dare i propri contatti e una bolletta. Questo ci servirà perché abbiamo un potenziale di migliaia di persone che potranno farne parte e di far parte di un'autentica rivoluzione che può partire dalla nostra città per produrre energia rinnovabile, quindi non produrre anidride carbonica, per produrre impatti sociali, perché vogliamo usare i benefici che queste comunità creeranno per produrre effetti sul territorio, e per costruire comunità, perché saranno gestite con delle assemblee di cittadini, quindi per ricostruire anche democrazia dal basso. I pannelli fotovoltaici verranno messi sui tetti degli immobili comunali. Abbiamo scelto di partire da questo anche per dare un segnale alle fiorentine e fiorentini che anche a Firenze si possono fare le cose, perché siamo stati vessati per anni dall'idea che i vincoli delle sovrintendenze, i vincoli paesaggistici non ci permettessero di fare niente. Abbiamo analizzato la capacità di ospitare pannelli e impianti dei tetti pubblici per iniziare. Fondamentalmente punteremo sulle scuole, sugli impianti sportivi, anche perché questo sarà un messaggio educativo per chi li frequenta, quindi per le bambine e i bambini, per i ragazzi e ragazze della nostra città. Questi spazi sono spazi molto grandi, quindi abbiamo la possibilità di installare grandi impianti, che vuol dire anche un'economia rispetto ai costi, perché è molto più semplice. Il Comune ha intenzione di partire, essendo, diciamo, questi due progetti pilota, e poi potremo continuare a mettere a disposizione anche altri tetti, perché le comunità energetiche ora possono nascere. Invitiamo i cittadini e i cittadini a attivarsi su questo, è fondamentale perché riusciamo a tenere assieme l'ambiente e le persone.
E torniamo per parlare invece di politica. È stata convocata per domani nella sede del PD fiorentino in via Follanini una nuova riunione di coalizione per definire il programma per le prossime elezioni amministrative del giugno 2024, mentre continua la discussione su un possibile allargamento della coalizione. Sentiamo su questo Raffaele Palumbo.
La notizia è che domani il Partito Democratico di Firenze si riunirà con i membri della eterogenea coalizione per parlare di contenuti, di programmi, di un manifesto per Firenze. Il PD ha la sua candidata, che è l'assessora comunale Sara Funaro, non intende parlare di primarie né di partito, né tantomeno di una possibile coalizione come proposto da Renzi, né intende vedere Cecilia Del Re fuori dal partito. L'altra autocandidata all'interno del PD, che in caso di fuoriuscita porterebbe ad un ulteriore frazionamento del centrosinistra e dunque ad un ballottaggio certo. Perché ulteriore frazionamento? Perché già una possibile mancata alleanza con Italia Viva da sola potrebbe bastare ad impedire una vittoria del PD al primo turno, soprattutto con una candidata da parte di Renzi come Stefania Saccardi, forte di tante preferenze nelle passate elezioni e ben vista sia da tanti elettori del PD che da un elettorato, diciamo così, più centrista. Da questo punto di vista si registrano aperture e chiusure. Aperture da parte della Saccardi, che pure è vicepresidente della regione, nei confronti della Funaro, apertura benedetta dal presidente Giani. Chiusura della Del Re nei confronti della Funaro. Certo, la politica è anche questo, non facciamo finta di niente, però oltre ai nomi restano le grandi questioni o i grandi tormentoni infiniti. Già tenere insieme una coalizione con dentro Sinistra Italiana e Azione, Verdi e Più Europa sembra fatto funambolico, eppure ad oggi la parola d'ordine di Sara Funaro è allargare. Con chi e come lo capiremo anche dopo la riunione di domani.
Bisogna lavorare guardando a quello che è il disegno della nostra città, su quelli che sono i programmi, sedersi ai tavoli, ragionare dei contenuti. Penso che questo debba essere la priorità assoluta per tutti, lo ha dichiarato la candidata sindaco del BT, appunto Funaro, a margine di un evento in città a proposito degli equilibri all'interno della coalizione di centrosinistra. Funaro ha ribadito che la necessità è combattere il centrodestra, il nostro avversario è il centrodestra, per questo abbiamo una coalizione già ampia e plurale, l'obiettivo è ampliarla il più possibile. Sempre restando nell'area sinistra, io in questo momento il dialogo tra PD e Italia Viva lo metto in atto, come del resto i miei colleghi. Ho sempre lavorato in grande sintonia con il sindaco e con i miei colleghi, mi auguro che per il bene della città si possa trovare un accordo in futuro. Così l'assessore all'università e ricerca del comune di Firenze in quota Italia Viva Elisabetta Meucci ha risposto a margine sempre di un evento a Firenze sul possibile dialogo tra PD e Italia Viva. In questo momento è in atto un confronto, non è che le elezioni sono domani, il percorso è lungo, il confronto difficile. Sull'equilibrio della coalizione di centrosinistra sempre anche si spende Nardella, gli aspetti politici è giusto che vengano trattati dalle forze politiche con grande spirito costruttivo, perché non dimentichiamo che in gioco non c'è l'interesse personale ma il futuro di Firenze. E per concludere vorrei rassicurare l'assessore Giorgio, noi non abbiamo alcuna intenzione di metterci a sedere con persone così arroganti come lui, noi vogliamo correre, non essere autorizzati da gente come Giorgio ad avere il permesso di stare in coalizione. Rinnoviamo l'invito a Funaro a partecipare alle primarie del 3 marzo e rinnoviamo il messaggio al PD fiorentino: con questi toni non si va da nessuna parte, quanto afferma in una nota il coordinatore fiorentino Italia Viva Francesco Grazzini, replicando le dichiarazioni dell'assessore Andrea Giorgio. Ci si avvicina al compimento della riqualificazione dell'ex tribunale di Piazza San Firenze, che diventa a tutti gli effetti il Palazzo delle Arti e dello Spettacolo, con una vocazione polifunzionale incentrata sull'arte, sulla musica, sulla cultura e sulla formazione, con aule attrezzate, laboratori di ricerca, museo e spazi espositivi. Sono stati avviati i lavori di restauro delle facciate, mentre arriva il via libera alla concessione del terzo piano del complesso al Conservatorio Cherubini. Ai nostri microfoni Titta Meucci, assessora ai lavori pubblici.
Sì, un polo d'eccellenza, e come assessore ai lavori pubblici io posso dire anche una riqualificazione non solo di un grande polo d'attrazione, un edificio che è riqualificato sotto il profilo proprio dell'accoglienza di eccellenze culturali, dell'arte, della musica e della cultura, ma anche la riqualificazione di un importante monumento, l'unico importante edificio del monumento barocco della città di Firenze, in un luogo che è il cuore della città, vicino al Palazzo Vecchio, e quindi un monumento da trattare come stiamo trattando, con un investimento di risorse importante, 5 milioni e mezzo, cui si aggiungono le risorse allocate dal Cherubini, che come sapete è l'ultimo dei concessionari, e dalla Fondazione Bocelli e dalla Fondazione Zeffirelli. In questo momento stiamo approntando stiamo restaurando le facciate, la facciata quella principale, entro il 24 saranno completate tutte le altre tre facciate su Borgo dei Greci, su via Filippina e su via dell'Anguillara.
Il Libro della Vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 17 alle 11 Agnese Pini parla di La vita di Gesù di Ernest Renan.
Voglia di musica dal vivo? Il Glu Firenze ti aspetta per una nuova stagione da vivere insieme in via Manfredo Fanti 20 a Firenze. Ingresso libero con tessera associativa. Sabato 16 dicembre, Sic Tamburo, Non credere a nessuno, il disco. Apertura porte alle 22, inizio live alle 22.30. Controradio.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Ripartiamo da qui, dall'approfondire le cause dell'incidente. Firenze non può rimanere paralizzata. Presentiamo una interrogazione in Consiglio regionale. Lo annuncia il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale Francesco Torselli insieme a quello del quartiere 2, Simone Sollazzo. Su quanto avvenuto, concludono, occorre fare un'approfondita indagine, parliamo ovviamente di Ponte Alpino, in modo da scongiurare che si verifichino nuovamente fatti simili e per capire se le aziende consorziate abbiano fatto tutti i controlli e abbiano intrapreso tutte le azioni finalizzate alla sicurezza del cantiere. Chiederemo quindi spiegazioni in Consiglio regionale all'assessore Baccelli e al governatore Giani. Intanto il comitato No Tan Tunnel TAV torna a ribadire tutte le preoccupazioni su un'opera definita nata male. Tiziano Cardosi del comitato, intervistato da Andrea Montigiani.
Qui sotto non c'è roccia, ci sono argille, ghiaie e sabbia. La fresa in terreni alluvionali variano la pressione della testa a seconda del terreno che incontrano, e qui è molto disomogeneo e questo sarà un pericolo ulteriore, in maniera da evitare i collassi in superficie. Con questa pressione, se questo fluido trova una via d'uscita, quello esce, pare abbia trovato un vecchio carotaggio, anche se dopo sta pozza e fango non succedesse più nulla. Che senso ha spendere quasi 3 miliardi per fare due binari che potrebbero stare in superficie con costi di un decimo, forse anche meno? Secondo noi la cosa migliore, siamo sempre in tempo, fermare i lavori. Trasformare questo progetto parlando di varianti in corso d'opera, ma al limite anche pagare le penali, che sarebbero 100 milioni circa. Tanti, ma spendere 1 miliardo e 75 milioni per un'opera sbagliata è da suicidi.
Siamo arrivati al nostro secondo collegamento della serata con la consegna del libro The Rondine Method a John McCartney, Senior Advisor for Political Engagement alla Casa Bianca. Si è conclusa finalmente la missione della delegazione di Rondine negli Stati Uniti. Il volume è stato consegnato dal presidente di Rondine, Franco Vaccari, e da Miguel Diaz, ex ambasciatore USA presso la Santa Sede. Noi abbiamo ai nostri microfoni stasera proprio Franco Vaccari, che saluto subito. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera, dottor Vaccari. Allora, cosa sta smuovendo questo libro a livello internazionale?
Ma non lo so, ora vediamo, è appena nato, quindi vediamo. Siamo tornati ora dagli Stati Uniti, dove devo dire la presentazione è stata ai massimi livelli. Come ricordavate voi, abbiamo avuto anche l'onore di consegnarlo a uno dei consiglieri politici del presidente Biden, ma soprattutto direi gli incontri anche più approfonditi sono stati con l'Alliance for Building, che è una grande organizzazione di associazioni che lavorano per la pace negli Stati Uniti. La nostra ambasciata di Washington si è messa a disposizione di una presentazione a un pubblico molto qualificato del nuovo libro sul metodo Rondine, e poi un bel incontro che abbiamo avuto al Dipartimento di Stato, perché c'è una sezione che si occupa proprio della prevenzione della degenerazione dei conflitti nelle varie società del mondo, e quindi è nato anche una volontà di collaborare, perché il punto di vista di Rondine, giovani che sono i nemici, che lavorano per 2 anni a Rondine, qui da noi in Toscana, e portano i loro mondi, ma vedendoli in modo critico, quindi in un modo molto profondo, per trasformare le possibilità della guerra in possibilità di pace, anche per il Dipartimento di Stato americano è un punto di grande interesse.
Ecco, direi che emerge forte questo nesso tra pace ed educazione giovanile, no? Al centro della vostra cittadella, dimostrazione che forse gli adulti di oggi hanno perso un'occasione. Ecco, qual è il profilo del negoziatore di pace? Cosa deve avere l'adulto di domani?
Ma io credo che intanto deve essere autentico, cioè deve imparare a esprimere il meglio di sé e non mettere le maschere sociali che la cultura impone. Lo facciamo con i giovani, lo facciamo con i giovani italiani che frequentano il quarto anno a Rondine, e lo facciamo con i giovani internazionali che vengono ai luoghi di guerra. Però poi lo facciamo anche con la nostra Academy, con i professori. Abbiamo già formato e certificato più di 500 professori in tutta Italia. Lo facciamo con i manager delle aziende. Quindi la pace non è una questione solo per i luoghi della guerra. Se non usciamo da questo binomio strozzante, non ne veniamo fuori. Dobbiamo capire che ognuno di noi può essere una persona che nei suoi gesti, nei suoi comportamenti, costruisce o meno un mondo di pace. E il punto è: io che cosa faccio? Sono io una persona che sta portando, con le mie parole, con i miei comportamenti, un po' più di pace nel mondo? Questo è una cosa semplice, ma se stiamo su questa bussola possiamo fare molto.
Se ce lo domandassimo tutte le mattine alzandoci sarebbe perfetto. Un'ultima domanda, The Rondine Method è accessibile a tutti? Lo possono leggere tutti?
Tutti, The Rondine Method tutti lo possono leggere ormai, grazie a Dio, anche in molte parti del mondo. Prima avevamo il metodo Rondine pubblicato qui in Italia e adesso lo abbiamo nel pubblico internazionale, perché grazie alla lingua inglese non è solo gli Stati Uniti. Credo che c'è un grande interesse, abbiamo riscontrato anche che verranno dei giovani a frequentare il nostro quarto anno a Rondine, perché come abbiamo visto anche nelle prime pagine dei giornali oggi, vediamo che c'è una forte critica a questo quarto anno liceale in giro per il mondo, dove spesso si perde un anno invece che guadagnarlo. Si guadagna una lingua italiana, una lingua inglese, ma si perdono molte occasioni. Noi vediamo il grande successo del quarto anno qui a Rondine perché forse proprio questo mette insieme una concentrazione dei giovani, un ritrovare la loro intimità e una qualità formativa che non è dispersiva.
Ecco, mi fa piacere anche ricordare che Rondine, cittadella della pace, nel 2021 ha ottenuto lo status consultivo ECOSOC, Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, il terzo più importante organo delle Nazioni Unite che costituisce la maggiore piattaforma intergovernativa sullo sviluppo sostenibile, giusto?
Sì, infatti nel viaggio che recente fatto negli Stati Uniti abbiamo avuto un incontro alle Nazioni Unite con il sottosegretario generale Moratinos, che ormai possiamo definirlo un amico di Rondine, e si sta rafforzando questo canale in modo tale che Rondine possa acquisire tutta una serie di informazioni, perché possiamo accedere sia da remoto che in presenza a molte delle riunioni delle Nazioni Unite, ma soprattutto i giovani che vengono a Rondine possono beneficiare di stare a questi tavoli davvero privilegiati, dove ci si rende conto di come va il mondo. E anche per i nostri giovani adolescenti italiani che sono al quarto anno o nelle sezioni Rondine, creeremo il ponte perché possano accedere a queste informazioni privilegiate in un mondo di fake news dove spesso invece sono disorientati.
Grazie dottor Vaccari e ancora complimenti per questo bellissimo risultato.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
Buon lavoro, arrivederci. Rapidamente passiamo al percorso museale di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, con il passaggio di alcune sale dal primo piano di spazi riservati della prefettura a sale aperte al pubblico, una notizia che sentiamo direttamente dalle parole di Nardella, del sindaco Nardella, un servizio curato da Chiara Brilli.
Siamo veramente felici di questo accordo, credo che sia il primo del suo genere tra la prefettura e il comune, che permetterà a migliaia di fiorentini e milioni di persone in tutto il mondo che visiteranno Firenze di godere di un Palazzo Medici Riccardi mai visto prima d'ora, perché l'apertura di questi spazi così importanti, penso solo alla sala di Carlo VIII e a tutti, diciamo, i riferimenti storici ad un periodo che è stato cruciale a cavallo tra il 400 e il 500 a Firenze, sono dei gioielli straordinari che impreziosiscono il percorso museale di Palazzo Medici Riccardi. Peraltro, grazie alle mostre che abbiamo già in programma per l'anno prossimo, sarà un tour da non perdere. Quindi invito davvero tutti a approfittare di questo ampliamento con il piano nobile, che sarà quasi tutto visitabile qui a Palazzo Medici Riccardi, che è stato il primo palazzo della famiglia Medici. Immaginiamo che in queste stanze camminava, correva un giovanissimo Lorenzo il Magnifico. Questo è il vero palazzo della famiglia Medici. Qui c'è un altro record in tutto questo, e cioè l'investimento che la città metropolitana di Firenze ha deciso per il restauro e la riqualificazione di tutto il palazzo dall'anno prossimo, ben 5 milioni e 700 mila euro sulle facciate, sulle strutture interne, sugli spazi pubblici. Mai prima d'ora era stato stanziato un investimento così importante in un unico progetto di restauro.
Siamo arrivati alle previsioni del tempo per domani venerdì 15, sereno poco nuvoloso, addensamenti sull'Appennino orientale, i venti tra deboli e localmente moderati da nord-est, i mari poco mossi sotto costa, mossi al largo, temperature minime in calo, massime in temporaneo, lieve aumento in pianura. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio anche Giustina Terenzi per tutta l'assistenza alla regia, vi do appuntamento con l'informazione a domani alle 8, buon proseguimento di serata con Controradio. We'll be right back.
Newsline Sera.